Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Buongiorno, bentornati a questo appuntamento con il Notes, mentre Arnaldo si sta sistemando. In realtà oggi abbiamo con noi un ospite, oltre ad Arnaldo, che è Alessandro Petrucci. Parliamo con Alessandro di un evento importante che si svolge in questi giorni nella parrocchia di Sant'Antonio, la festa relativa al Sant'Antonio. Ricordiamo che la parrocchia si trova in Viale Curio Dentato. Siamo con Alessandro Petrucci. Ciao Alessandro, grazie Ciao. Di essere qui. Nel frattempo è arrivato anche il cronico ritardatario.
Ciao a tutti.
Arnaldo Casali. Stavo per chiedere ad Alessandro del clou della festa, che è appunto l'appuntamento per sabato 7 giugno, ieri per chi ci ascolta domenica, ma insomma facciamo finta che siamo ancora in anticipo, e con un importante convegno incontro sul tema i giorni difficili del vivere in coppia, la crisi, un momento di dialogo, confronto e crescita. Interverranno Maria Carla e Carlo Volpini al Cinema Teatro Antoniano, sabato 7 giugno. A che ora? Non c'è scritto?
È a partire dalle 15.30.
A partire dal pomeriggio dalle 15.30. Allora Alessandro, spiegaci un attimo questo tipo di iniziativa e poi ovviamente interverrà Arnaldo.
Innanzitutto diciamo che inizia a essere quasi un'abitudine, nel senso che ogni anno, da 3 anni a questa parte, vogliamo far presente alla popolazione i problemi della famiglia, insomma, la comunicazione, l'intimità. 2 anni fa, l'anno scorso l'adolescenza e quest'anno la crisi di coppia, visto che anche il Vescovo e il Papa pure ne parlano molto in questi ultimi tempi. E grazie all'aiuto dei coniugi Volpini e di Don Fausto Sciurpa di Perugia ci aiuteranno a
fare un po' il punto della situazione. Va bene, ho capito. Altre cose importanti per questa festa, ne vogliamo ricordare?
Allora, la festa è iniziata il 31 di maggio e proseguirà fino al 13. Ci sono diversi momenti importanti, tra i quali giovedì 12 la veglia di preghiera con il Kralika Mira Group e con Vittorio Gabbassi, la classica processione il 13 con i fuochi di artificio alla fine, e diciamo all'interno, visto che inizieranno pure gli europei, ci sarà una serata di bida a tema, visto che ci sarà la proiezione della partita dell'Italia-Olanda.
Senza Cannavaro, perché si è fatto male, pazienza. Ce ne faremo una ragione.
Perché?
Senza Cannavaro, si è fatto male.
Ah, che camicia.
Non lo sapeva Arnaldo.
Non lo sapeva.
Vabbè, pazienza.
Io pensavo c'era anche Totti, penso.
Sì, buonanotte. Anche Boniperti e Piola, dai.
Zoff gioca, sì.
Zoff, sì. In panchina, però. Dagli un cazzotto in testa, per favore, già che sei. Torniamo seri, dai, su. E quindi, vabbè, insomma, questi sono gli eventi.
C'è anche Gris.
Sì, è il gruppo Scout ha organizzato questo musical.
Storico.
Che va in scena?
Che va in scena domenica 8 alle 18, sempre al Teatro Antoniano.
Quindi okay. Per chi ci ascolta stasera?
Stasera, per chi ci ascolta. Io penso che chi ci ascolta c'è un po' di confusione temporale, però. Tu dici stasera, quindi martedì sera vanno tutti all'Antoniano e trovano chiuso. No, invece in realtà è domenica prossima. Va bene, ok.
E quindi l'allestimento curato dal gruppo Scout?
Sì, l'allestimento di questo Gris. Poi, ecco, diciamo che ci sono quasi tutte quante, fino al 10 di giugno la taverna è aperta, quindi con tutte quante le specialità della taverna, e le serate danzanti, l'esibizione delle squadre di ballo, c'è Sposa sotto le stelle 2 giovedì 5.
Insomma, c'è parecchia,
sotto le stelle, parecchia roba. C'è anche il discorso sulla famiglia.
E c'è il discorso sulla famiglia, certo, che si lega a un sabato 7.
Certo. Ripetiamo, sabato 7, allora dalle 15.30, credo che sia questo un po' il clou degli appuntamenti.
Del programma civile, tra le cose del programma civile è una cosa importante.
Cosa importante, tutti gli interessati, quindi all'Antoniano dalle 15.30 di sabato 7 giugno, i giorni difficili del vivere in coppia, anche per quelle coppie che magari sono collaudate.
Certo.
Perché non si sa mai. Non si sa mai.
Sì, sì.
Non si sa mai.
Non si sa mai, porta un po' sfiga, effettivamente. Però vabbè, può succedere che insomma, anche le coppie più collaudate abbiano qualche attimo di
difficoltà, ce l'ha tutti. Ce l'ha
qualche attimo di crisi.
Anche perché no? La vuoi che non è bella.
Se non è litigarella, sì. stamattina è venuto con questa aura così. Va bene, allora invitiamo tutti a questa festa, a partecipare all'incontro, ai convegni e a poi a vedere magari le partite dell'Italia su questo schermo, maxi schermo.
E Gris anche.
E Gris sì, ovviamente anche, perché Gris... Grease è il classico musical con John Travolta, no? Degli anni 70 forse.
1978, ecco, è trentennale quest'anno.
Ecco, lui sa tutte le date, le sa tutte.
Il film è uscito 30 anni fa.
30 anni
e poi il musical poi è stato fatto a teatro, no? Anche da, mi pare, un periodo c'era Lorella Cuccarini,
sì,
e Giampiero Ingrassia.
Forse
se non
sì, forse sì. E il poi figlio fatto... del grande Ciccio Ingrassia.
Esatto, e poi è stato fatto anche qui a Terni, mi sarei arrivato
mi sa di
un
sì,
certo
mi sa
punto...
Di sì.
A teatro, quindi un'occasione anche per rivederlo
mentre,
live.
Mentre nella versione originale, nella versione originale c'era Olivia Newton-John.
Olivia Newton-John.
Insieme a Travolta, no?
Esatto.
Eh sì.
Quindi invece appunto ricordiamo, domenica alle 18, giusto?
Alle 18.
È allestito dal gruppo scout di Sant'Antonio.
Sì, 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 del gruppo Terni 2.
Terni 2.
Insomma, un bel impegno anche perché bisogna ballare, cantare, non credo che sia così semplice. Oltre a recitare, ovviamente.
Il musical è sempre una sfida...
Ai limiti dell'impossibile.
Ai limiti dell'impossibile. Però, insomma, è
una bella
bello,
cosa,
no?
Dai.
Perché...
No, bello no, una bella cosa, una bella cosa. Insomma, anche perché poi credo che questa festa ormai abbia radici abbastanza consolidate, no?
Sono una decina d'anni adesso, appunto, come adesso che... Tra il gruppo della famiglia che si occupa un pochettino della taverna, così, quindi...
Certo. Speriamo nel tempo, speriamo nel tempo, domanda. Visto che per l'iniziativa all'aperto.
Che a me già mi sta venendo fame.
Sì.
E anche solo per l'altra sera sono passato davanti a Sant'Antonio con tutte le belle, perché poi c'è tutte le luci di fuori, i fuochi, no? E già mi ero... Mi
la colina per... in bocca. Non era ancora pronto. Insomma, speriamo nel tempo, dicevo, perché...
Speriamo.
Per le cose all'aperto, se sì, piove sì, è un disastro, visto che veniamo da giorni di pioggia.
È vero che c'è il tendone, quindi tutto quanto coperto, nessuno... Mm-hmm.
Nessuno si bagna,
insomma, quindi...
però insomma magari uscire di casa se piove e andare alla festa qualcuno potrebbe essere un po' più così restio, che ne dici?
Ma se, no, io guarda, ci andrei comunque anche se piove, perché
sì, basta che se magna, insomma, lui ci andrebbe comunque.
No, poi vedo c'era un... anche soltanto passandoci c'era questa, perché ho visto la chiesa aperta, c'era tutte queste luci, no, le fiammelle intorno, insomma è... Era già molto evocativo anche da fuori, insomma, quindi immagino che poi è sempre un piacere, no?
Sì, sì.
Partecipare. E si conclude quando la festa?
Il 13 giugno.
Quindi ancora ci abbiamo tempo, quindi possiamo approfittarne.
È iniziata da poco, sono 3-4 giorni, quindi.
D'accordo. Allora, bene. Possiamo anche ringraziare Alessandro, se bene. Non vuoi aggiungere nulla.
L'unica cosa, volevo chiarire chi erano i coniugi Volpini, sono i responsabili
certo.
internazionali dell'Equipe Notre Dame, che praticamente è un movimento all'interno della Chiesa che si è fatto e si occupa di famiglie. L'Equipe Notre Dame è nato nel 1938 per opera di Padre Abba Pierre in Francia e attualmente è in tutto il mondo, quindi loro attualmente stanno in Francia, a Parigi, sono stati... in Argentina sotto il periodo di Pasqua, insomma hanno una bella, fanno una bella attività, una bella testimonianza. Sono anche dei consulenti familiari, quindi si occupano anche loro a modo loro di coppie in difficoltà, quindi sapranno proprio ben aiutarci in questo argomento.
E sapranno eventualmente rispondere alle domande
sì,
che
sì.
il pubblico gli farà.
Esatto, ci saranno anche appunto dei momenti fatti apposta, diciamo, per intervenire alla fine di ogni relazione. Diciamo che è previsto anche il servizio babysitter e tra una relazione e un'altra ci sarà un momento di pausa con il coffee break, insomma. Quindi.
D'accordo, allora intervenite numerosi, come dice in questi casi, grazie.
Sì, questo movimento
Notre Dame
è stato fondato dalla Bebier?
Sì.
Quindi è, insomma...
Una discendenza notevole.
Sì, appunto. Quindi fa riferimento anche a Emmaus, al gruppo...
All'incirca sì.
Beh, la Bebier, ricordiamo, insomma, è stato uno dei più grandi profeti...
del
Novecento, no?
Noi c'era un bell'articolo su Adesso.
Abbiamo fatto una lunga intervista alla Bebier nel 2000.
Tu ricorderai anche il numero di Adesso, naturalmente.
Numero 18.
Ecco.
c'era appunto questo ampio dossier. Perché poi la Bebier era una delle quelle figure della Chiesa, belle perché molto versatili, hanno fatto tantissime cose anche diverse tra loro. Cioè, durante la guerra. È stato partigiano in Francia, ha fondato questo movimento Emmaus di solidarietà tra i poveri. Appunto, oggi io scopro, io non lo sapevo, insomma, che si era occupato anche delle famiglie. E questa è un'altra cosa importante, è scomparso da poco, lo ricordiamo, un anno e mezzo se non sbaglio. La Bebiera sì.
Uno dei monumenti, dai, uno dei monumenti veramente della cristianità, non solo.
Sì, davvero. Beh, poi in Francia so che la Bebiera, oltre a essere insomma un grande personaggio della Chiesa, ma in Francia è considerato praticamente un eroe nazionale per quello che ha fatto anche proprio per il paese. Sembra un sondaggio lo dava addirittura come il personaggio più popolare della Francia. Che era una cosa che poi in un paese laico e laicista come la Francia, il fatto che un frate fosse il personaggio più popolare, più importante.
Questo da noi sarebbe un po' più difficile.
E da noi sarebbe
un
più
pochettino
difficile,
leggermente più complicato.
Un frate, chiunque esso sia, che
da noi
viene
è famoso Padre Pio, ma per altri motivi. Magari.
Sì, appunto. No? Invece. Anzi, da noi i personaggi religiosi di solito tendono a dividere, no? Il mondo cattolico e il mondo laico. E invece lì, che poi ripeto, un paese molto più laicista dell'Italia, eppure la Bebiera, proprio per la forza e l'importanza che ha avuto a tutti i livelli, appunto, no? Cioè dalle famiglie ai poveri, alla patria, appunto, cioè davvero è stato un personaggio
notevole.
Straordinario. Quindi, anzi, io approfitto per ricordare che quella famosa intervista
la potete ritrovare
nel nostro sito www.reteblu.org.
Non l'avevo ancora detto stamattina, quindi mi stavo preoccupato. Va bene, possiamo anche salutare Alessandro. Allora lasciamo un attimo 30 secondi di musica e poi passiamo alla seconda parte del nostro Notes di oggi. Insieme ad Arnaldo Casali, dopo questo pezzo di Max Gazzè, che ci è servito per fare un po' da divisione tra la prima e la seconda parte del nostro Notes adesso in onda, nella seconda parte torniamo a parlare di Indiana Jones dopo averlo visto. Sì. Io almeno l'ho visto.
Anch'io.
Oh. E allora non mi sbilancio, vai prima tu e poi io mi accodo, casomai. Non basta, mi sembri particolarmente
entusiasta. No, è che con Max Gazzè, diciamo,
togli
me sta musica.
Era tanto per fare una specie di contrasto.
Sì, no, perché se lo
ha una vita
ancora
avventurosa Max Gazzè, mettiamola così, dai.
Sì, ma stacca la sta musica.
Sì, la sto, non ti preoccupare, vai.
Sì, dicevamo, il film. Sì.
No, senza infamia e senza lode, dai. Diciamo così, dai.
Beh, nel senso, devo dire la verità, però io poi da fan, direi fondamentalista proprio di Indiana Jones.
Talebano, dai.
Sì, io sono proprio un talebano da questo punto di vista, quindi non era facile accontentarmi, così come credo poi buona parte dei fan storici di Indiana Jones. Cioè, il mio primo commento è stato: aspettato troppo tempo. ma non tanto nel senso che non è più capace a fare film di Indiana Jones Spielberg, forse non siamo più capaci noi a vederli.
Non abbiamo più anche 15 anni.
Esatto,
che
capito?
Da dire,
nel senso che è difficile adesso dire, ma perché questo l'ho trovato poco magico? Perché è il film che è diverso o sono io che sono diverso? Cioè, quando
e questa
ho visto,
è una domanda fondamentale.
Capito, quando è uscito L'ultima crociata, io avevo 14 anni.
Lo so.
Ero un adolescente, quindi comunque, per non parlare poi di Predatori dell'Arca Perduta, che avevo 6 anni, quindi è chiaro che era tutto...
Affascinato.
Ero sì, chiaro. Allora, adesso è difficile dire se sono troppo smaliziato io per vederlo, oppure se sei arrugginito Spielberg. Tutto quello che si è detto, il principale commento, Harrison Ford ha 65 anni, no, secondo me invece Ford io l'ho trovato in gran forma, non ho trovato senile Ford, ho trovato forse prevedibile la regia, la storia poi sinceramente non regge a mio parere, e non regge, non so se sei d'accordo, perché da un punto di vista di struttura cioè, fin troppa roba c'è sta dentro, ci ha messo insieme. Le civiltà precolombiane, Roswell, il teschio di cristallo, cioè, ci ha messo dentro tutta una serie
le di... capacità anche psicocinetiche di,
alla fine
di,
non si capisce, io non so se tu l'hai capito il finale, io non l'ho capito, cioè alla fine che hanno trovato io non l'ho capito, cioè, probabilmente non ho capito che era quella roba, non lo dico ovviamente per non rovinare la sorpresa agli spettatori,
non lo roviniamo perché
però
se
io sinceramente
non
sono stato molto insoddisfatto, mentre mi ricordo L'ultima crociata con questo calice che poi alla fine no, era anche realistico, cioè era bello, L'arca perduta, non ne parliamo. Qui alla fine sì, vedi sta cosa che non si capisce tanto, anche il finale, e la cosa paradossale è che il motivo per cui ci hanno messo 11 anni per fare questo film è che non era pronta la sceneggiatura. Allora forse se lo facevate 11 anni fa con la prima sceneggiatura era meglio, perché avete aspettato
sì,
tanto per
sì.
Poi fa un casino, perché alla fine secondo me il motivo per cui è così ingarbugliato la sceneggiatura è che ci hanno messo in mani in 6-7, cioè questo film era pronto... La prima sceneggiatura è stata scritta dai tuoi nel 97.
Questo forse potrebbe
poi
essere
nel 99.
Colpa di Lucas che ha
è
voluto
Lucas,
rimasticare
esatto,
un po'. No?
La
perché
colpa è tutta di Lucas.
Se l'avesse lasciata stare forse.
C'era la sceneggiatura di Frank Darabont, che io vorrei ricordare uno dei più grandi registi americani.
Abbiamo detto anche la settimana scorsa.
Abbiamo detto Le Ali della Libertà, Il Miglio Verde, sceneggiatore già delle avventure del giovane Indiana Jones. Quindi un grande sceneggiatore. Aveva fatto una sceneggiatura pronta nel 2003. Pronta per essere girata, approvata da Ford, approvata da Spielberg, Lucas non gli è piaciuta, l'ha fatta riscrivere completamente a David Rett. Quindi alla fine secondo
detto.
Me è quello. Invece, anche se invece io ho goduto tantissimo per le citazioni, perché poi alla fine...
Beh, alcune sì.
Beh, si parla di extraterrestri e sono quelli proprio anche fisicamente di incontri ravvicinati del terzo tipo.
E somiglia un po' loro. Anche a E.T. cresciuto, un pochettino.
Sì, però come tipo di alieno è proprio
sono
cioè,
quelli di incontri,
sembra quasi
sì.
Un seguito di incontri
sì,
o meglio un prequel visto che incontri è ambientato nel 77, ma sono proprio gli stessi alieni che stanno in incontri ravvicinati, quindi
sì.
è per certi versi è quasi un antefatto di incontri ravvicinati.
Le citazioni belle sono state quelle dell'arca che si vede all'inizio in una cassa, si intravede
la cassa
un pezzo
che, sì,
di arca.
Si vede proprio, cioè, sì. Vedi proprio l'arca perduta dentro la cassa in questo
e
deposito.
Tutti la ignorano proprio, come se fosse.
Che sarebbe questo deposito appunto, no, questa famosa area 51.
Enorme, gigantesco.
Deposito militare dove appunto si dice che siano nascosti questi alieni di Roswell e dove era ambientato
nel deserto del Nevada,
esatto,
no?
E dove effettivamente poi finiva l'arca alla fine del primo film,
sì,
quindi comunque
sì, sì.
Kate Blanchett mi è piaciuta moltissimo, gli attori tutti molto bravi secondo me.
Io posso dire che mi sono divertito nonostante
sì.
Non ci abbia più 15 anni, ci sono almeno 3-4 scene notevolissime, tipo l'inseguimento nella giungla che dura più di un quarto d'ora, che è a ritmo straordinario, non frenetico, ho notato questo, è veloce ma non frenetico, quindi
no,
il merito è quello
no.
Di essere diverso dai
esatto,
film frenetici di,
non
di oggi
Matrix,
che non riesci assolutamente a seguire,
speed,
assolutamente, quindi è veloce ma... Posso usare un paradosso, lentamente veloce, non so se può rendere l'idea,
sì,
nel senso che
ha
la velocità giusta, ecco
esatto.
Questo voglio dire.
Sì, sì, sì.
Poi c'è un'altra scena quando cadono dalla rupe e approdano con la macchina sopra l'albero che si piega, che,
sì.
Che è assolutamente inverosimile, ma è bellissima.
Beh, le formiche giganti che si mangiano le persone.
Le formiche giganti.
Sembrano... Anche quella è una citazione in realtà, è questo che secondo me, io sono smaliziato come spettatore, ma anche Spielberg secondo me ormai è molto smaliziato come regista, quindi... Più che un seguito di Indiana Jones, loro hanno fatto, secondo me, un film che è un omaggio a se stessi, ma anche poi, questo è carino, essendo ambientato negli anni 50, hanno fatto tutta una serie di omaggi alla fantascienza anni 50, quindi le formiche assassine che si mangiano la gente e se la portano nel formicaio, che è una scena ridicola.
Da fumetto.
Da fumetto proprio, ma proprio buffa, vuole essere ridicola. Addirittura le formiche che si vogliono mangiare il cappello di Indiana Jones, Indiana Jones va lì e se lo riprende, insomma. È una citazione dei film anni 50 dove si facevano i film appunto con le formiche assassine,
sì,
e giganti.
Sì, sì.
Quindi in realtà è tutta una serie di citazioni, è molto gustoso da questo punto di vista.
Che per chi va al cinema un po' sprovveduto può risultare ridicola, effettivamente.
Sì, cioè alla fine secondo me è molto meno serio degli altri Indiana Jones. E per certi versi è un pregio, perché se si fossero presi troppo sul serio forse sarebbero risultati ridicoli. Però forse hanno un po' esagerato con l'ironia, nel senso che comunque forse ecco quella magia viene un po' meno, perché loro sono i primi a dirti stiamo scherzando, mentre tutto sommato sui primi film invece non ci sono, per esempio, scene. Io mi ricordo che quando sono andato a vedere i Predatori ero appunto un bambino piccolo e sono rimasto, non dico scioccato, però la scena che mi era rimasta più impressa in assoluto era la faccia del nazista che si squaglia di fronte all'Arca dell'Alleanza. E in tutti i film di tutta la serie di Indiana Jones c'erano scene da paura, per così dire, che ti mettevano proprio paura. Ora, io non so se l'hanno fatto per non avere divieti o per raggiungere i bambini, o forse l'hanno fatto perché ormai si vede talmente le peggio cose schifose al cinema che comunque non c'è più niente che ti possa mettere paura. Fatto sta che io ho notato che in questo film non ci sono invece scene paurose.
Beh, c'è una scena un po' lunga nei sotterranei, nella cripta, quando vanno a cercare il teschio.
Però non ci stanno scene...
Con i teschi.
Ma non scappa fuori lo scheletro all'improvviso che ti spaventa come c'erano i Predatori. Ci stanno tanti scheletri, però non mettono paura. Non ci sono scene, appunto, non ci sono colpi di scena. Tu entri, sì, è pieno di mummie, le vedi, le pigliano, le cose.
Però ci sono anche dei guardiani del cimitero che a un certo punto escono fuori con una maschera un po' scheletrica, così.
Però, insomma, è quella, ecco, tutto sommato è la scena proprio più spinta a livello pauroso, che però rispetto, voglio dire, agli altri film della serie di Indiana Jones.
Anche il secondo, di cui abbiamo parlato poco perché ci è piaciuto di meno, c'erano delle scene abbastanza paurose.
Il secondo è proprio inquietante. Proprio perché, cioè, c'è stato questo qui che strappava il cuore alla gente viva. Insomma, il secondo è il più spinto da un punto di vista.
Anche splatter.
Sì, il secondo. Quindi io ho notato questa cosa, cioè che non si sono voluti prendere sul serio, hanno voluto scherzare, quindi hanno giocato molto sul gusto della citazione, senza però appunto. Questa cosa un pochino forse faceva perdere un po' di magia, però è sempre un piacere.
E poi secondo me proprio quella scena della cripta quando vanno alla ricerca lui e Shia LaBeouf del teschio di cristallo è troppo lunga, secondo me è troppo lunga.
Ma un po' di lungaggini ci stanno, secondo me, anche gli inseguimenti, secondo me qualche lungaggine, non che non abbia ritmo, però ecco, forse... Io non, adesso dovrei rivedere tutta la trilogia, quindi non so se è un'impressione mia, però adesso vanno molto di moda nei film americani, e in questo secondo me un po' hanno seguito la moda, le scene d'azione che spezzano la narrazione, e che a me danno molto fastidio. Matrix, il secondo e il terzo, da questo punto di vista erano all'estremo. Cioè,
non li ho visti.
Il film che si bloccava come in un musical, il film si bloccava per 5 minuti perché dovevano fare il combattimento, che non serviva a niente perché alla fine tutti, non è che nessuno vinceva, capito? Il combattimento poi se ne andavano, quindi metà del film di Matrix Reloaded, metà film è inutile, perché sono combattimenti che non portano a nessun livello nuovo da un punto di vista della narrazione. E qui secondo me delle scene d'azione un po' troppo lunghe e forse anche un po' troppo effetti speciali. Spielberg aveva promesso che questo film l'avrebbe fatto senza effetti digitali,
artigianalmente
come aveva fatto i primi tre. Alla fine non ha resistito. E la verità è che
non sono tantissimi, però rispetto con moderazione.
Cioè, oggi, se pensiamo che oggi i film si fanno al 90% al computer,
appunto.
Ho capito. Però, insomma, comunque secondo me stiamo a livelli del Jurassic Park.
Forse anche per risparmiare un po'. Perché, insomma, se usi il digitale, gli effetti speciali costano di meno rispetto a farli.
Alcuni sono impossibili, perché le scene delle formiche assassine non li poteva fare senza effetti digitali. Non puoi chiamare 6 milioni di formiche e dirgli attaccate un uomo, no? Quindi e né le puoi fare meccaniche. Quindi è chiaro che lì lo potevi fare solo con computer, ma potevi anche non fare quella scena, cioè nessuno li obbligava a metterci le formiche assassine.
Beh, gli piaceva, come dicevi tu, questa citazione fumettistica.
Sì, anche il finale, insomma, ci sono parecchie scene con effetti digitali.
Però io mi chiedo anche questo, se noi questo film l'avessimo visto 20 anni fa, quando avevamo 15 anni, forse saremmo rimasti incantati.
Beh, io ci sono andato con mio cugino, che non era nato quando c'è stata l'ultima crociata, e l'ho visto entusiasta.
Appunto.
Quindi, sì, no, ma ripeto, io spero tantissimo che si faccia anche un'altra trilogia, come credo a questo punto si farà, che ci sia anche un quinto e un sesto Indiana Jones, perché comunque vale la pena. la dinamica, il rapporto con il figlio è bello. Il ritorno di Marion, forse anche lì un po' sprecato, forse poteva essere un po' più calcato, un po'
però serviva anche a far capire, insomma, che lui era il padre, no, di questo ragazzo,
un po' sdolcinato,
possiamo dirlo, anche per chi non ha visto il film, anche perché sta scritto su tutti i giornali, insomma,
che c'è il figlio, lì c'era il padre. Anche tutte queste citazioni di Sean Connery, che secondo me si sta a grattare come un papà è morto, secondo me c'era Sean Connery che si è dato certe grattate.
Anche perché lì c'era
la sua fotografia,
c'era l'evocazione di due morti, uno reale, Marcus, il personaggio di Marcus, l'attore purtroppo è morto realmente alcuni anni fa, quello che faceva un po' il preside della
Denham
scuola,
Elliot, no?
Che era molto bravo. E Sean Connery invece che,
e insomma, li hanno citati,
gioca
insieme,
a golf, quindi
è la stessa
vivo.
Scena, capito? Quindi papà e Marcus, secondo me lì ci stava Sean Connery, diciamo, ma scusate,
sono ancora tra voi in questa valle di lacrime.
Poi nei confronti appunto di Denham Elliot c'è un grande omaggio, anche simpatico, insomma, forse anche lì fin troppo calcato.
Quello della statua.
C'era la statua, il quadro. E poi ne parlano, cioè proprio...
E la foto anche, la foto e il quadro.
Prima il quadro, poi la foto e poi la statua,
che viene decapitata.
Decapitata. Sì. Comunque, no, bella l'atmosfera, è ricostruita molto bene.
Molto, molto.
L'atmosfera anni 50, quindi...
L'inizio c'è questa gara, no, di corsa tra le macchine dei ragazzi studenti e dall'altra parte dei militari che si sorpassano sui titoli di testa, molto bello. Poi c'è la scena in moto all'interno dell'università con lui e il figlio che passano sotto i tavoli, arrivano davanti a un ragazzo che molto seraficamente gli chiede: sì, scusi professore, ma che ne pensa di questo libro?
Ma ripeto, è un...
L'ironia c'è, insomma,
l'ironia è tanta, ma guarda, basta che vedi l'inizio. Io quando ho visto, proprio mi sono seduto, ho visto, poi vabbè, in realtà io l'ho visto prima, ho visto il secondo tempo prima e dopo il primo, vabbè,
non ho fatto niente. Non ho capito.
Niente, no,
spiegaci.
Sono arrivato tardi al cinema, quindi ho visto il secondo tempo.
Ma
l'ho visto,
sei arrivato tardi, prima. Strano. Quindi hai visto un pezzo solo.
Ho visto il secondo tempo, dopo mi sono rivisto.
Ah, ecco, ho capito.
Tempo. Quando appunto sono partiti i titoli di testa e c'è il logo della Paramount, tutti pensano all'inizio dei Predatori dell'Arca Perduta, che c'era questo inizio geniale di Spielberg, che la montagna della Paramount sfuma e si vede una montagna identica, vera però, e Indiana Jones che sta correndo verso quella montagna. E appunto sui contenuti extra del DVD dei Predatori c'è proprio Spielberg che spiega come aveva chiesto allo scenografo: adesso tu mi devi trovare una montagna identica a quella della Paramount, perché io voglio cominciare il film con la montagna della Paramount. E la cosa, quindi io appena ho visto il logo della Paramount ho subito detto: dai Spielberg, ci devi fare una cosa simile, perché ce lo devi a noi fan, lo devi fare. E l'ha fatto. La cosa buffa è come l'ha fatto, però. E lì tu capisci lo spirito del film. Se nei Predatori sfumava il logo della Paramount e dietro c'era la montagna vera della Paramount e Indiana Jones che faceva appunto uno di quegli inseguimenti pazzeschi, no? Prendeva questa statua, poi scappava, una scena d'azione subito rocambolesca, qui sfuma il logo della Paramount, dietro vedi che quella che sembra una montagna, se non che da questa montagna scappa fuori una talpa
sì.
Che sì. Poi scappa via proprio, sì, perché ci passa sopra questa montagna, la distrugge, sì, la ruota di questi studenti che stanno scappando, sì. Quindi ti dà subito lo spirito del film, cioè subito dici: attenzione, questo film non è un film serio, stiamo scherzando, questa è una autoparodia di Indiana Jones.
Una scena bella, secondo me, che è forse la più incredibile di tutte, è quella dell'esplosione nucleare, quando lui si, sì, nasconde nel frigorifero e il frigorifero fa un volo di, non so, 700 metri, crolla in mezzo al deserto e lui ne esce come se nulla fosse, e davanti gli spunta di nuovo la talpa.
Sì, c'è,
cioè,
questa talpa che ogni tanto ritorna.
Ritorna,
nel film,
mentre lui esce dal frigo, perché era...
Sì, ci hanno messo anche l'esplosione nucleare, che anche lì vogliono essere anche delle frecciatine, magari anche agli Stati Uniti, però insomma, sì, insomma, è un film...
Tanta roba,
molto grande, comunque no, da vedere assolutamente, andateci.
Da vedere poi al cinema, soprattutto.
Da vedere al cinema,
perché, insomma, assolutamente. Lo schermo grande rende, no, tutta... Sì, e poi è sempre Spielberg, ragazzi, non è che è l'ultimo dei mestieranti.
No, bravo. Ripeto, non è che ha fatto male a Fario così tardi. Io spero che, come ha detto Harrison Ford, dice: se facciamo il quinto io lo faccio, basta che non aspettiamo altri 20 anni.
Anche perché, insomma, sarebbe ambientato praticamente nel 78-79, quindi...
57, 67, 77, sì. Sarebbe ambientato, poi incontri ravvicinati, appunto.
Sì, lui sulla carrozzella, che gli vogliamo far fare?
Beh, che, ripeto, sappiamo che Indiana Jones ha campato almeno fino a 95 anni,
quindi
a questo punto fra 20 anni si può fare un altro
potremmo
film.
Anche, potrebbe essere un'idea, gli possiamo anche scrivere, potrebbe anche trovare la fonte della giovinezza nel quinto episodio.
L'ha trovata nel terzo.
Ah, l'ha trovata nel terzo, è vero. Il calice, è vero. Potrebbe ritrovarla.
Infatti lì l'incoerenza è che lui e il padre avevano bevuto dal calice, quindi sì, teoricamente erano tutti e due immortali. Ma perché sarebbe morto, non lo so, anche giovane, voglio dire, Henry Jones Senior.
Come facciamo a saperlo?
Comunque no, io spero che dovrebbero adesso uscire, spero. In America sono già usciti, credo che uscirà presto i DVD delle avventure del giovane Indiana Jones.
Quello famoso che dicevamo l'altra volta.
Il telefilm bellissimo di Lucas, io lo sto aspettando questi cofanetti con grande ansia.
Spasmodicamente.
E poi adesso vogliamo saltare di palo in frasca?
Sì, volentieri.
Io sono andato a vedere Il Divo.
Che c'entra? Mo che c'entra?
Saltiamo di palo in frasca.
Che c'entra? Vabbè.
Questa
il
puntata,
Divo
il
no, quindi non posso parlare, non l'ho visto, non lo so.
Te lo consiglio?
Mi piacerebbe andarci, infatti.
Un film che invece mi ha, devo dire, entusiasmato molto, non pensavo, un film molto difficile, perché un film su Giulio Andreotti, penso che, no?
Beh, insomma, non saprei, però io ho letto l'intervista di Sorrentino in cui diceva che non ha voluto fare un attacco ad Andreotti, ma ha voluto semplicemente raccontare un'epoca attraverso uno dei suoi personaggi simbolo, nel bene e nel male.
Leggi le recensioni, che è stupendo, perché questo è uno di quei classici film, siccome è un'opera d'arte, non è un film politico o un film appunto di denuncia. È proprio un'opera d'arte, quindi è uno di quei film che ognuno se lo legge come gli pare. Allora tu vai a leggere i giornali di sinistra e ti dicono denuncia, non tanto di Andreotti, ma proprio dell'ambiente, della Democrazia Cristiana, e
del modo di fare, schifoso, la collusione.
Ti leggi i giornali di destra e ti dicono un film che appunto non vuole denunciare, ma ricostruisce un'epoca attraverso un'opera d'arte, tutto sommato Andreotti te lo rende anche simpatico. È proprio un film che te lo vuoi leggere
umano.
Come gli pare. Sì, molto, fin troppo umano, cioè secondo me è molto più umano l'Andreotti di Sorrentino che quello vero. Secondo me, nel senso che è vero che Andreotti è una persona assolutamente imperscrutabile, no? Lui ha detto che questa è la cosa più difficile di questo film, è riuscire a capire l'Andreotti intimo, no? Come è fatto Andreotti?
C'è una scena, ho letto perché ripeto non l'ho visto, ma c'è una scena bella in cui stanno guardando lui e la moglie la TV e c'è Renato Zero che canta una canzone.
I migliori anni della nostra vita, e loro si danno la mano. Sì, perché lui ha tentato appunto di osservare anche l'Andreotti intimo, capito? Però è un'impresa appunto disperata, perché appunto Andreotti è proprio e lui infatti dice no, ma secondo me lui è così anche in privato, quindi lui l'ha fatto un po' così. Però ogni tanto c'ha dei cedimenti, no, umani, e quindi è quello forse la parte poi più discutibile del film, è proprio quella in cui anziché parlare di politica si parla di sentimenti umani, perché poi alla fine i sentimenti umani di Andreotti te li devi inventare, perché non puoi conoscerli.
Il fatto che tu appunto sia passato da Indiana Jones a Giulio Andreotti mi fa pensare che non hai più nulla da dire su,
no, su Indiana Jones. Devo dire no, anzi perché abbiamo fatto la puntata insomma
prima di averlo
ma
visto,
perché questo film forse per certi versi è più avventuroso di Indiana Jones, ecco, forse il legame è questo, è un film, questo di solito, appunto per chi gli piace l'avventura, il cinema d'avventura, io glielo consiglio, perché è un film che ha un ritmo impressionante, cioè io penso che chiunque avesse fatto questo film in Italia, solo Spielberg penso.
Ma in Italia non esistono registi di questo tipo, dai.
Ma io penso, cioè, davi questo film in mano a Marco Tullio Giordano, ti faceva un polpettone,
sì,
di appunto, una pesantezza,
sì,
che non finiva più.
Filosofico.
Ti faceva sei puntate, sì, filosofiche, no?
Un teschio.
Invece devo dire che Sorrentino secondo me è il Quentin Tarantino italiano. Cioè, vedi questo film, i titoli di testa del Divo, e sembra Kill Bill. Cioè, è una cosa... Intanto è vero che poi c'è il sottotitolo, è La straordinaria vita di Giulio Andreotti. Cioè, è un film in cui delle scene pazzesche. Cioè, ma ti dico solo un esempio. C'è il famoso bacio con Totorina, accompagnato da una musica romantica. Ti dico solo questo. È una cosa stupenda. Tra l'altro, ripeto, a livello politico è un film molto corretto, devo dire. Proprio perché in realtà è assolutamente oggettivo. Non dà dei dati molto, non è un film di denuncia effettivamente, è un film corretto, io anzi per certi versi devo dire la verità, l'ho anche rivalutato Andreotti vedendo questo film, perché poi sposando la causa del protagonista, lui tende anche poi a giustificare anche le malefatte, le volendo,
azioni.
Perché dice, ti fa capire tutto sommato che per quanto poi si possa condannare in un determinato modo di fare politica, alla fine, e questa è la cosa che mi ha colpito, che ci tenevo a dire questa cosa, perché è stata importante, il fine era comunque, per dire, ecco, Andreotti è il classico personaggio che dice il fine giustifica i mezzi. Cioè, il mio obiettivo, dice lui, a un certo punto lo dice apertamente, ma è il senso del film, io dovevo difendere l'Italia, non solo dal pericolo comunista, ma in generale comunque, no? Dovevo tenere in piedi l'Italia per 40 anni.
E ho deciso di farlo in questo modo.
E per farlo non ho esitato a
scendere a compromessi.
A scendere a qualsiasi compromesso, perché i compromessi fanno parte della politica. Quindi tutto, in questo ci rientra tutto.
Molto machiavellico.
L'estragio, molto machiavellico. Però guarda che ai tempi in cui viviamo, senza fare nomi ovviamente, però insomma viviamo in un periodo in cui la politica sta ridotta dappertutto, secondo me, a destra, a sinistra, molto male. Cioè si è perso il senso dello Stato, no? Cioè ognuno si fa affari suoi in politica.
E quindi tu dici Andreotti è stato comunque l'ultimo a occuparsi,
esatto,
dello Stato.
Cioè un politico vero.
Pur
cioè,
con metodi, esatto, discutibili.
Poi, che ci fosse anche uno del Divo, è chiaro che c'era anche una forma di narcisismo. Si insiste moltissimo, per esempio, sulla mancata elezione di Andreotti a Presidente della Repubblica. E si fa vedere quanto lui abbia rosicato in realtà. Quindi, per carità, il narcisismo c'era, la brama di potere c'era. Però alla fine, e in questo c'è anche questo rapporto con il divino, no? Di Andreotti, cioè il fatto che te lo fa vedere in continuazione mentre prega, c'è anche una certa etica comunque, c'era, cioè il senso alto, il problema, ecco, il problema di Andreotti è il compromesso, cioè pur di mantenere questo senso che è alto in sé, cioè difendere comunque dei principi alti, difendere uno Stato, io a quel punto faccio qualsiasi cosa, compreso lasciar morire Moro, eccetera. Però per difendere un principio alto. Oggi viviamo in un mondo politico in cui il fine è quello di fare i propri interessi, o personali o al massimo di partito.
Ho capito, va bene.
E quindi tutto sommato, e poi comunque ripeto, ma al di là della discussione, ma è un film, ripeto, è il Quentin Tarantino italiano.
Quindi non è un caso che tu l'abbia messo in paragone.
Non è un caso, perché è un film è avventurosissimo.
È avventuroso.
E poi
è
tu vedi, ci sono tutti i personaggi che hanno segnato la storia d'Italia dal 1970 a oggi, tutti interpretati, ogni attore con la didascalia,
molto
tutti identici,
sì.
Un cast stellare di attori bravissimi.
C'è Flavio Bucci che fa Flavio Bucci una parte straordinaria.
Franco, il portavoce di Andreotti, insomma. Ma tutti, ma guarda, non manca nessuno. Franco Evangelisti. Sì, che poi all'ultimo momento, insomma, in qualche modo lo sputtano.
C'è Bucci Rosso che fa Cirino Pomicino. Io l'avevo sempre visto in ruoli comici insieme a Salemme.
Di fatto anche questo è un ruolo
anche
comico.
Qui è comico.
Pomicino è il personaggio forse più simpatico del film, poi alla fine, perché è talmente estroso. No? C'è proprio quella esuberanza democristiana che però, ti ripeto, per certi versi poi è anche simpatica. Certo. Cioè ti fa vedere questo mondo, appunto, sì, per certi versi corrotto, però nello stesso tempo anche esuberante.
Certo.
Cioè questo è un film esuberante, cioè è un film che scoppietta ovunque, cioè divertentissimo, ma anche molto serio e molto intelligente, cioè non è un film frivolo.
Allora consigliamo, dai Arnaldo.
Spacca tutto sto film.
Consigliamo,
guardatelo.
Tutti e due.
Consigliamo tutte e due.
Consigliamo Spielberg e Sorrentino.
E poi, come diresti tu, e io voglio dire anche di recuperare tutti i film di Indiana Jones.
Grazie,
perché comunque.
E
io spero, ripeto, quando uscirà in DVD, di recuperare anche Le avventure del giovane Indiana Jones, che non hanno niente a che fare, per carità. Oggi abbiamo parlato di ritmo, azione.
Non sono girate da Spielberg, ricordiamolo.
Non sono girate da Spielberg. C'è Harrison Ford che fa una particina.
Particina
Inaina, in cui interpreta Indiana Jones a 50 anni, a un certo punto, per un frammento. Però appunto c'erano comunque, non c'era Spielberg, non c'era Ford, ma c'erano Billy August, grandissimo regista svedese se non sbaglio, c'era Frank Darabont alla regia,
insomma fior di professionisti,
c'era Max von Sydow che faceva Freud per esempio,
sì,
c'era
sì,
Vanessa Redgrave, cioè ci sono degli attori, dei registi e degli sceneggiatori straordinari,
che non sono gli ultimi arrivati, dai.
Nelle avventure del giovane Indiana Jones, molto pedagogico, ecco questo lo possiamo, oggi abbiamo parlato di famiglia, vogliamo fare un consiglio anche pedagogico, Indiana Jones è da vedere, anche perché c'è questa fissa, Francesco Patrizi te lo direbbe assolutamente con grande cattiveria questa cosa, lui,
ossia?
Quando parla di Spielberg, che Spielberg è un regista pedagogico, lui dice sempre così,
okay.
Perché lui deve fare i film educativi a tutti i costi, è vero, questo è un limite, lo dice anche Zanussi, non è che per carità un regista deve fare opere d'arte, non deve fare film educativi, invece in America c'è un po' sta fissa, Lucas e Spielberg in particolare, Spielberg poi proprio...
Fanno i maestri un po', eh?
Poi lo fa, sì, sono i maestri, quindi loro fanno dei film che hanno, però ripeto, nei tempi in cui viviamo, i tempi diciamo in cui non esiste più il concetto stesso di educazione o di morale, o senti, se ci sono
dei
che sono dei registi che si preoccupano di dare un'educazione, perché è vero, se tu vai a vedere tutti i film di Spielberg degli ultimi 20 anni, da Schindler's List a oggi, sono tutti film che hanno un obiettivo educativo, tutti, cioè lui film per fare un'opera d'arte pura non li fa, da appunto Munich e La guerra dei mondi, per dire, gli ultimi due che ha fatto prima di Indiana Jones sono dei film che hanno, sono,
secondo me Munich è straordinario.
Sì, ma non solo bello come film, però c'ha un obiettivo che è etico fondamentalmente, no? Certo. Cioè vuole insegnare la pace, così come La guerra dei mondi. Anche La guerra dei mondi in realtà, al di là della patina di fantascienza, è un film che c'ha un grande messaggio di pace. Quindi alla fine
anche lì la famiglia scollegata, distrutta, che alla fine si riunisce.
Esatto. Quindi è vero, Spielberg vuole sempre essere molto didattico. Le avventure dei giovani Indiana Jones è addirittura, potremmo quasi definire,
l'apoteosi.
Un sussidio scolastico, sì. Perché ma lui l'ha volutamente, cioè, in ogni, cioè serve proprio, siccome gli americani, però è vero, sono tanti ignoranti purtroppo, quindi non la conoscono.
Più
la
di
storia.
Noi, incredibile.
Molto peggio di noi, pensa come stanno.
Pensa come stanno.
Allora, allora, ogni film, ogni puntata delle avventure dei giovani Indiana Jones aveva l'obiettivo di far conoscere un pezzo di storia del Novecento ai ragazzi. E quindi ci infilava dentro un grande personaggio, quindi c'era Albert Schweitzer, ci stava Freud, ci stava Pancho Villa.
Mancava solo Piero Angela che diceva adesso parliamo.
Stiamo di... a quei livelli, no, è vero, cioè Lucas in quel caso faceva proprio la parte del Piero Angela, cioè erano una serie di lezioni, però appunto lezioni che te le gusti, perché appunto anche come telefilm comunque era molto bello, era anche molto romantico, molto avventuroso.
Okay. Abbiamo finito, Arnaldo, ti devo interrompere.
Abbiamo finito, quindi guardate tutti i film di Indiana Jones.
Grazie, mi fai il verso.
Tutti
adesso.
I film di Spielberg, ah, non abbiamo pagato i film di Spielberg, vabbè.
Beh, vabbè, non penserai di parlarne in 30 secondi adesso.
E guardate anche tutti i film di Paolo Sorrentino.
Che sono pochi, per
che
cui son fa
pochi,
presto.
L'uomo in più. Il bellissimo Le conseguenze dell'amore.
E poi Il divo.
E poi c'è anche, io non l'ho visto, ma mi hanno detto che è bellissimo anche Un amico di famiglia.
Non
e
l'ho
poi
visto.
Il divo, che sta al cinema adesso.
E poi io vorrei segnalare in conclusione che proprio sono usciti in DVD i primi tre film di Indiana Jones, con molti
contenuti
inserti, sì. Quindi approfittatene, bellissimo. Se volete, insomma, perché comunque sono da collezione. Grazie Arnaldo, viva Indiana Jones, viva Il divo, quindi viva Spielberg e viva Sorrentino. Arnaldo tornerà come sempre la prossima settimana.